Allora, la Corte dei Conti chiaramente ha bocciato l'amministrazione comunale, ha fatto dei rilievi che sono tecnici, ma che dietro questi rilievi tecnici sono anche
politici,
effetti politici, che riguardano sia i conti, che riguardano gli investimenti e riguardano anche il personale. La parte cospicua più importante, quella del personale, si parla spesso di legittimità, di irregolarità, e si parla di promozione e si parla pure di erogazione di emolumenti che non spettano. Riguardo a questa cosa più in generale, indipendentemente da qualsiasi giudizio, che cosa ne pensa di fatto Massimo Caverna?
No, io credo che questa relazione della Corte dei Conti, condivido con la tua affermazione, è sì una relazione tecnica, ma è nient'altro che lo specchio del risultato politico di come politicamente ha gestito Martino Mecchionda gli ultimi anni di questa amministrazione. Noi già nel 2010, a dire il vero, quando già ce ne uscimmo, perché è bene ricordare anche a qualcuno, lo dico perché mi fa piacere, leggendo anche qualche cosa sul tuo blog, faceva riferimento che il sottoscritto è stato insieme a Martino Mecchionda fino al 2010, è bene ricordare, posso farvi chiudere parentesi su questa cosa, sì. Che la mia storia politica con Martino Mecchionda, quando iniziai nel 2005, si è interrotta nei 5 anni di legislatura per ben 2 volte. Una volta nel 2007, dove siamo stati quasi un anno all'opposizione, ce ne uscimmo, poi rientrammo e poi ci siamo usciti subito a metà 2009, e quindi abbiamo preso una posizione drastica, chiaramente dal punto di vista delle scelte politiche amministrative, contro il modo e il metodo di fare di Martino Mecchionda. Noi più volte, come noi più sì, abbiamo denunciato il Consiglio Comunale, e non nascondo, l'abbiamo anche detto pubblicamente, abbiamo presentato una serie di esposti alla Corte dei Conti in cui noi chiedevamo chiarezza sugli equilibri di bilancio, su una confusione che si veniva a generare spesso tra debiti fuori bilancio e residui attivi, e in modo particolare su alcune voci, per esempio di entrate che loro continuavano a ritenere certe, ma che sappiamo bene che non lo erano, e ancora di più sulla gestione che hanno avuto nei confronti del personale. Questa è una bomba che esploderà in un modo inverosimile rispetto alla macchina amministrativa, perché ci sono delle responsabilità forti dal punto di vista politico della Giunta Mecchionda, ci sono delle situazioni delicate di dipendenti che forse anche a loro insaputa si sono trovati ad avere dei benefici e altri invece al contrario, e che comunque ne dovrà rispondere l'amministrazione di Martino Mecchionda. Io ritengo, e poi mi fermo dal punto di vista politico, ritengo che questa analisi della Corte dei Conti è un'analisi che riflette nient'altro che lo specchio del metodo e modo di fare politica dell'amministrazione Mecchionda, che reputo e continuo a pensare che sia fallimentare, quindi che conferma il fatto di aver avuto una visione limitata della programmazione della macchina amministrativa, una mancanza di capacità di riuscire ad ampliare il raggio d'azione delle entrate, una mancanza di visione sulla questione delle entrate. Abbiamo visto che anche l'ultimo anno e mezzo, il bilancio 2011 non è nella revisione della Corte dei Conti, ma che comunque noi abbiamo chiesto, che e di questo ne manderemo anche noi ulteriori atti.
Adesso per esempio nel Consiglio Comunale, che dovrà per forza convocare il Presidente Sgroia,
sì.
Come vi collocherete?
No,
se si modificheranno queste cose, voi voterete favorevolmente oppure no?
No, non lo so che cosa dobbiamo votare favorevolmente. Cioè,
ai rilievi bisogna rispondere.
Allora, ai rilievi bisogna rispondere.
Si sta una progressione che non doveva essere fatta, e sulla base di questo magari c'è stata anche l'elargizione di soldi, di benefici,
allora, voi... vorrei,
e significa che bisogna tornare indietro. Voi siete favorevoli che succeda questo oppure no, per quanto riguarda i dipendenti? Poi per quanto riguarda gli altri provvedimenti,
allora, innanzitutto, per quanto riguarda...
siete disposti a modificare ad uno, proprio ante litteram, tutte le questioni che ci sono?
Vabbè, dobbiamo prima verificare che cosa vuole fare l'amministrazione comunale, per capire, perché se vogliamo ragionare sulle singole cose, capire che sulle singole cose quali sono le proposte. Perché se c'è una responsabilità di qualcuno, io credo che qualcuno che è responsabile ne deve pagare, perché non è che per errore di qualcuno, che sia politico o dirigente, ne deve pagare poi il cittadino in bonità. È evidente, io ne parlavo anche che il nostro modo di fare opposizione è un'opposizione costruttiva, non certamente vuole essere distruttiva. Se ci sarà una sintesi su cui noi possiamo pensare di trovare una soluzione per dare delle risposte positive alla questione della gestione del bilancio della macchina amministrativa, noi siamo disposti a fare qualsiasi ragionamento, ma io non capisco ancora quale
altre questioni che riguardano sempre purtroppo la negatività che ha riscontrato la Corte dei Conti è la gestione delle partecipate, tra queste quella che è naturalmente la multiservizi. Comunque in ogni caso noi abbiamo riscontrato che c'è una società che riscuote circa 7-8 mila euro mensili per prendere, solo per prelevare i soldi dalle macchinette, e c'è ancora questa società, è una società che sta in passivo, non è possibile che possa continuare a gestire in questo modo, mentre potrebbe essere affidata agli stessi dipendenti che con l'ausilio dei vigili urbani potrebbero raccogliere questi soldi senza... Che cosa ne pensi in quanto a questo?
Allora, io penso che innanzitutto bene ricordare che metà dipendente della multiservizi sono in cassa integrazione, e anche su questo è pur vero che quando si va in cassa integrazione le funzioni del lavoratore in cassa integrazione non impedisce alla stessa società, nei casi in cui deve affidare a terzi servizi diversi, se sono servizi diversi allora c'è la possibilità, nonostante quindi il lavoratore in cassa integrazione, di affidare servizi diversi. Però se andiamo a leggere l'oggetto sociale della Eboli Multiservizi, l'oggetto sociale che per antonomasia non si è mai mosso è la gestione del parcheggio, e sappiamo benissimo che molti lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione e che lo sono stati perché lo fanno a rotazione, anche se è una rotazione ancora non chiara, questi lavoratori sono stati lavoratori che hanno anche avuto funzioni di parcheggiatori. Quindi, come tale, innanzitutto c'è una contraddizione forte nella gestione della cassa integrazione da parte dell'Eboli Multiservizi, che può essere stato anche uno strumento importante.
Adesso, però,
in un momento
di...
Poi, oggi è successo che è andato l'affidamento di un soggetto terzo che va a riscuotere, dove anche su questo io lo dico, apro una parentesi molto grande. Anche i stessi lavoratori sindacalizzati della Eboli Multiservizi, e qualcuno anche non sindacalizzato, hanno più di una volta dichiarato sulla carta stampata che non sono chiari come vengono gestiti gli incassi. Allora, anche su questo io mi auguro che ci sia chiarezza, ma noi abbiamo detto più di una volta, non abbiamo avuto risposte. Noi riteniamo che innanzitutto la gestione del parcheggio e anche la riscossione di quelli che sono gli incassi quotidiani avvenga attraverso i lavori dell'Eboli Multiservizi, e che ci sia un controllo chiaro. Oggi questo controllo non c'è, perché da quello che stiamo vedendo, con l'aumento dei parcheggi bastano già solo, diciamo, una parte degli incassi dei parcheggi per potersi risolvere o ripianare una parte, diciamo, dei debiti dell'Eboli Multiservizi. Chissà perché questo non avviene. E non è vero che non avviene oggi, non avviene da tempo, perché se andiamo a vedere la gestione dell'Eboli Multiservizi dal punto di vista del parcheggio, e si fa un ragionamento importante, è stato fatto anche in passato, io ricordo allora c'era, mi sembra quando c'era Sergio Antonini, che fu fatto un piano sul parcheggio che aveva una prospettiva a medio e a lungo termine, in cui individuava una serie di percorsi che portavano poi l'Eboli Multiservizi in utile e non in perdita, solo sulla gestione attraverso la gestione dei parcheggi, cosa che oggi invece non abbiamo, si preferisce affidare ad un soggetto privato, ma solo perché ci sono degli accordi, io dico, politici.
Altra questione che comunque è sempre su, diciamo, motivo di scontro è stato il project financing dell'ex macello. Voi come NUP siete favorevoli o contrari a questo progetto?
Noi siamo favorevoli ai progetti di finanza, innanzitutto. Riteniamo che i progetti di finanza sono degli strumenti importanti.
In linea generale, io dicevo proprio nello specifico.
Allora, sul progetto di finanza del macello non è che noi siamo contrari, è che anche le ambiguità dell'ultimo Consiglio Comunale hanno fatto emergere una incapacità dell'amministrazione comunale di conoscere in modo approfondito, quindi, la questione del macello di San Giovanni, quindi del progetto di finanza di San Giovanni. Riteniamo, in attesa del nuovo Consiglio Comunale, abbiamo chiesto verifiche degli atti. I il sottoscritto ha avuto il famoso dischetto, ci tengo anche a dirlo, il giorno prima, che non sono riuscito neanche più ad aprire per poter poi leggere realmente, quindi anche su questo vabbè, c'è un problema che abbiamo con, con l'amministrazione comunale. Io credo che sul progetto di finanza non c'è nessuna chiusura, siamo disposti a ragionare, a capire, perché ritengo che Apple ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di occasioni, l'importante è che venga fatto con metodi chiari, lineari, che l'associazione sociale garantisce e che non facciamo la fine del parcheggio di Via di Norfi, perché anche su quello io invece vedo una grande speculazione che è stata utilizzata in campagna elettorale, ma che poi abbiamo visto il fallimento che attuale, è, qualunque poi sia la soluzione, comunque è stato un fallimento la gestione del progetto di finanza del parcheggio di Via di Norfi. Non possiamo consentire che accada per un investimento importante al centro all'ingresso della città di Eboli, così come poi siamo anche in attesa di vedere quando parte il progetto di finanza dell'area di Pezzullo, che credo che sia un progetto importante come rilancio, di un territorio, perché riteniamo importanti queste operazioni, però purché la capacità di un amministratore come quello della città di Eboli deve essere quello di essere da garante ma anche da controllo, da supervisionare in modo reale e con accortezza quelli che sono tutti i percorsi anche che deve fare un privato. Poi ci dobbiamo rendere conto che il progetto di finanza avviene, è un progetto che realizza un privato, avviene con un bando pubblico, ma avviene in modo particolare su terreni pubblici e che il comune deve garantire. Innanzitutto,
e parlando di progetti, ci sta quel bel progetto dell'housing sociale, e che naturalmente pure è oggetto di discussione, oltre a voi altri che avete fatto delle interrogazioni, naturalmente ci sono state anche le interrogazioni del gruppo dei riformisti minoritario nel PD. E questo progetto ci richiama un poco ad altre vicende che sono successe nel nostro territorio e che naturalmente fa sorgere pure qualche dubbio che non ci fosse una sorta di bonus per tacitare magari altre.
Ma è stata una compensazione, quello.
Una compensazione,
io credo, perché è bene dirlo, noi questo progetto l'abbiamo denunciato più di una volta, siamo usciti anche con un manifesto molto duro in estate in merito a questo.
Parliamo di quello dei
280 alloggi dell'housing sociale
sulla collina
di
San Giovanni.
Sì, diciamo Fontanelle. Ma non perché noi riteniamo che i progetti di housing sociale non sono importanti per i territori, anzi, credo che sia uno strumento importante, significativo, che rilancia l'economia e che dà anche la possibilità a chi è in condizioni svantaggiate di poter avere un'agevolazione e quindi una possibilità di poter crearsi una propria abitazione o comunque un proprio percorso di inserimento nella società. Il problema dell'housing sociale, di come è stato gestito questo housing sociale, perché è bene ricordare che nel mentre l'amministrazione autorizzava questo housing sociale in zona agricola, ne ha negato uno certo ad un'altra cooperativa in zona invece edificabile.
Qual è questa cooperativa?
Non so, vieni, non tengo pure le carte, dopo vedete se le trovo, che tengo pure le carte. Dopo ricordo che ti faccio sapere. La cosa che a me invece dico compensazione, perché è evidente a tutti che non è proprio la stessa società, ma ormai abbiamo le prove che la società che ha gestito il progetto Aracne, sappiamo bene che quel contratto di quartiere importante, perché io credo che quello era anche lì un investimento importante, che per errori della giunta Rosania, dove io allora, lo ripeto, ebbene non ero assessore in quella fase, e che ha determinato una prima verifica di rimborso da parte dell'amministrazione comunale pari quasi a 10 milioni di euro, una relazione pubblica fatta dall'ingegnere capo del comune di Eboli, sottoscritta da tutti, e che poi guarda caso scende a 3 milioni 8, e poi c'è una transazione ad 1 milione 8, e poco dopo la transazione, dopo neanche meno di 7-8 mesi, si arriva a questo contratto o a questo progetto, approvazione in giunta del progetto di housing sociale, fa capire che io la valuto come una semplice compensazione sul rischio Aracne, e come tale l'amministrazione comunale ha pensato bene di fare non diciamo una speculazione specifica ad interessi particolari, ma ha ritenuto opportuno fare una compensazione che io, su cui io ho tante perplessità, e che mi auguro che queste perplessità vengano anche verificate dagli organi competenti.
Altre questioni che ci sono sempre sul tappeto sono i problemi urbanistici, i PUA, i famosi PUA. Quelli diciamo più chiacchierati sono quelli di Santa Cecilia innanzitutto, ma quelli di Fontanelle anche per certi aspetti.
soprattutto, non riescono a decollare.
Non, per certi aspetti, anche perché quello di San Giovanni di Fontanelle, non riesco a capire come sia stato possibile realizzare un PUA lì in quella zona, essendo un impluvium, nel senso che ci sta acqua sotto in maniera abbondante, e quindi, e ne abbiamo prova anche negli edifici che sono stati realizzati in quella parte. Quindi diciamo bisognerebbe rivedere semmai l'aspetto idrogeologico e le relazioni che sono state accompagnate a quel PUA. Ma quello più in discussione è quello di Santa Cecilia, dove spesso, per la verità, si è mormorato, soprattutto i famosi consiglieri comunali riformisti del PD, dei quali diciamo sottolineano sempre che ci sia interesse, ma non hanno mai detto quale fosse questo interesse e chi ne beneficerebbe di questo interesse. Sarebbe però cosa giusta magari individuare quali sono le proprietà e diciamo fare un'operazione di verità e stabilire pubblicamente, per fugare ogni dubbio, e non sarebbe una cosa sbagliata.
Beh, io su questo i dubbi e le perplessità ce li abbiamo, però sinceramente io credo che quando bisogna fare un'analisi di una pianificazione urbanistica, è normale che quando tu pianifici, quando vai a pianificare, c'è sempre chi è interessato e chi, appunto, chi ha un vantaggio e chi ha uno svantaggio. Ora, che qualcuno pensa che alcuni PUA, non solo quelli di Santa Cecilia, ma in modo particolare quelli di Santa Cecilia, alcuni vantaggi siano stati veicolati, diciamo, le perplessità ce le abbiamo tutti quanti. È evidente che prima di lanciare accuse occorre avere le prove, innanzitutto, ma che poi bisogna anche, secondo me, riuscire alle prove a dare quello che è la fondatezza della pianificazione urbanistica che si va a fare. Io una cosa è certa, che quella il PUA di Santa Cecilia individua solo le aree edificabili e non edificabili, non c'è nessuna idea di pianificazione urbanistica di Santa Cecilia. Cioè a Santa Cecilia manca, ormai non si è fatto nient'altro che dire lì si costruisce e lì non si costruisce.
Un'operazione edificatoria
e non invece una pianificazione, un piano di attuazione che punta a riqualificare dal punto di vista urbanistico di Santa Cecilia. Ad esempio, non c'è, da quello che so io, un'opera pubblica individuata nel PUA che possa rilanciare un'area, che possa creare un'agorà. Io parlo di agorà non perché bisogna fare per forza una piazza, ma creare un luogo di aggregazione che comunque possa rilanciare Santa Cecilia, non più come dormitorio, ma che possa far diventare l'epicentro, anzi il baricentro di tutta la Piana di Sede. E quello è quello che oggi vedo carente all'interno di questo PUA. Cosa grave, che nel frattempo l'amministrazione comunale, come su Santa Cecilia, prevede una pianificazione tardiva, perché ormai dal 2005 ad oggi l'amministrazione è molto in ritardo sulla pianificazione, che è partita con il 2005 con una doppia pianificazione, un PRG in vigore e contemporaneamente quindi ha avviato l'attuazione di un nuovo PUC che ancora ad oggi non abbiamo avuto la possibilità di poterla votare, perché io lo voterei anche nel caso in cui, e qui la risposta è nel caso in cui rilancia la pianificazione urbanistica ed edilizia della città di Empoli in Consiglio Comunale. Ma ad oggi quello che manca a Santa Cecilia è che neanche il 25-26% della popolazione ha le fogne, e contemporaneamente l'amministrazione pensa ad una pianificazione territoriale senza puntare a quelli che sono, diciamo, i cosiddetti sottoservizi che sono essenziali e necessari e che mancano in una buona parte del territorio a sud, diciamo, di San Giovanni. Anzi, l'amministrazione ha pensato bene di inviare la Polizia Municipale a multare i condomini fino a 3.000 euro per condominio per il mancato, la mancata, non mi viene il termine,
mancato allaccio,
per il mancato allaccio, a non c'è allaccio, per la mancata, diciamo, delle vasche, la realizzazione delle vasche IMOF per quanto riguarda la questione, diciamo, degli scarichi fognari. Sulla base di questo, però, è bene anche ricordare che contemporaneamente poi l'amministrazione nella multa intima il condomino entro un tot tempo di adeguarsi. Quindi questa è vera e propria persecuzione, perché bene avrebbe fatto di risolvere il problema, ma di coinvolgere innanzitutto quindi i cittadini e di puntare a dare essa stessa una motivazione. E io già mi aspetterò che su questo diranno: abbiamo presentato il progetto alla Regione Campania, ma che ancora non ci è stato finanziato.
Un altro punto dolens, che sarebbero i famosi centri commerciali, quello di, diciamo qua, di Fontanelle, di Serra Capilli ormai è stato realizzato con tutta una serie di strascichi, diciamo, che ne sono venuti fuori, commerci, mercati, tutto il resto e via discorrendo. L'altro è in via di realizzazione, quindi fra poco aprirà pure i battenti. C'è stata una serie di polemiche anche per quanto riguarda le assunzioni che sono state fatte e i contratti che sono stati fatti, atipici oggettivamente, in quanto si è parlato di 2 ore, di 5 ore, di 7 giorni, di 8 giorni, mortificando obiettivamente tutti quei giovani. E poi naturalmente ci sono stati altri tipi di lavoro che sono stati comunque affidati, erano quelli più sicuri, che evidentemente hanno seguito altri tipi di contrattistica,
sì,
non legati ai giorni.
Che devo dirti su questo?
No.
Io sulla questione sintetico ci provo, perché non è facile, perché io penso che, l'abbiamo già detto già nel 2010, invitammo l'amministrazione comunale e l'abbiamo detto anche per quanto riguarda i futuri outlet, che so che si stanno già muovendo, però l'outlet, non loro, su questa strada, che è quello di pensare a individuare dei percorsi formativi per giovani e bonitani, non perché dovessero avere l'esclusiva, ma avere una formazione, una conoscenza di un settore che non conosciamo nel nostro territorio, perché al di là poi del danno immane che ha portato al commercio bolitano, perché non è stata gestita l'apertura di un centro commerciale delle bolle e non si è voluto tutelare e valorizzare i commercianti bolitani. Sappiamo anche dalle sciocchezze della persecuzione del vigile con i carri attrezzi, dall'aumento dei parcheggi, ma anche dalla mancata totale politica commerciale che questa amministrazione non fa negli ultimi da meno da 6-7 anni. Interessante è stata anche l'assemblea che fu fatta all'interno del Consiglio Comunale. Ora, sulla questione delle assunzioni, io purtroppo ad oggi, dopo 3 mesi dall'apertura del centro delle bolle, a differenza dei 100 passaggioni che esaltava Martino Mecchione, che erano stati assunti di Eboli, è bene ricordare a questo sindaco che più della metà sono stati licenziati e che sono stati sostituiti con persone non ebolitane, molti anche che vengono da fuori, con contratti più stabili rispetto agli ebolitani. Mentre alcuni ebolitani nei cosiddetti servizi sono entrati, e sappiamo, qualcuno di noi può immaginare come sono entrati, con maggiori forme di tutela e di protezione, però su questo non posso se non dire altro che sono molto rammaricato per come è stata gestita la questione del personale.
Altra questione che pure è stata al di là di ogni cosa, perché così parliamo a 360 gradi, parliamo dei rifiuti brevemente e parliamo anche della questione dell'ospedale.
Sì.
L'ospedale, l'indicazione dell'ospedale sarebbe attivare, eccetera, eccetera.
Sì.
Sia i rifiuti che la questione dell'ospedale, per la verità, potevano essere un momento per cercare di unificare questi due territori che avevano gli stessi problemi e che hanno naturalmente l'opportunità, proprio attraverso queste grandi strutture, questi grandi investimenti, indipendentemente se uno ci crede o non ci crede, naturalmente, possono essere momenti di aggregazione, di comunione, atteso che tra Eboli e Battipaglia noi abbiamo comunque dei servizi, abbiamo strade, abbiamo le industrie, abbiamo ogni forma di comunicazione, quindi l'ospedale, i servizi, l'immondizia, il ciclo naturalmente dei rifiuti, che comunque in ogni caso il comune di Eboli è a uno stato abbastanza avanzato e bisogna comunque riconoscerlo. Tutte queste sono occasioni mancate oppure sono solamente cose che diciamo, si possono accantonare per interessi personali, piccoli di partito, non mi riferisco ad altri tipi di interessi, ad interessi egoistici personali di partito.
Io sono preoccupato su questo perché vedo che c'è una visione miope sulla questione Eboli-Battipaglia. Da un lato e dall'altra parte, e su questo, nonostante qualcuno sa benissimo il mio campanilismo, no, in modo sportivo, faccio una battuta, non senza con la modestia che mi contraddistingue, io penso che su questo sono stato più di una volta fin troppo disponibile e propositivo ad entrambi i territori nel fare un doppio ragionamento. Il primo sulla questione del sanitaria. La scelta del plesso unico, diciamo dell'eventuale plesso unico, è vero che partiva da due consigli monotematici, però allora c'era il commissario a Battipaglia, quindi era molto più facile avere il consenso del comune di Battipaglia, nella zona famosa di la zona all'uscita della strada di Eboli di San Giovanni, la cosiddetta zona ospedaliera. Quando il sottoscritto si è fatto carico con le conoscenze che ha con l'allora manager Sara Carobrice, nel esporre a lei una proposta che veniva già dall'amministrazione comunale, non è che mi sono fatto io questa mia proposta, e quando proponemmo a Sara gli portai tutta la cartina cartografica delle proprietà anche terriere, dove un pezzo è dell'ASL, un pezzo è del comune di Eboli, nell'individuare ad Eboli l'ospedale unico, e Sara individuò l'ospedale unico di Eboli, abbiamo fatto la conferenza stampa, il giorno stesso io chiamai Martino Mecchionda, il sottoscritto, nel dire: caro sindaco, ora la palla passa a te, sono al tuo fianco, facciamo una battaglia affinché questa proposta si concretizzi. Martino Mecchionda al telefono mi disse: mi dispiace, io non condivido il metodo utilizzato da te e da Sara Carobrice, e quindi prendo le mie distanze. Questo è il sindaco che Eboli si merita, un sindaco che invece di cogliere l'occasione di rilanciare una struttura significativa di un investimento consistente per la Piana del Sele e per Eboli, ha preferito puntare alle questioni egoistiche personali di prima donna, che purtroppo il metodo e il modo di vedere di Martino Mecchionda è questo su tutti i settori. La stessa cosa sulla questione dei rifiuti, perché quando Fernando Zara in modo provocatorio ha fatto la proposta della cava Maiorana, il sottoscritto si è dichiarato più di una volta contrario ed attaccato a Fernando Zara, il quale non ha competenze, e sappiamo che la provincia di Cerino non ha mai indicato la cava Maiorana. Anche su questo Martino Mecchionda, invece di sostenere una tesi alternativa, ha preferito accodarsi ai sindaci di Battipaglia e di altri comuni nel fare una polemica sterile nei confronti del presidente della provincia di Montecitorio, attaccandosi su questione di gestione clientelare, a prescindere dalla gestione dei rifiuti, cosa che invece Martino Mercato sappiamo bene che riesce a fare da ben più di 7 anni.
E a proposito, quindi, anche di questo... opportunità, di occasione, di lavoro e di giovani, altra questione che naturalmente non è sembrata all'opinione pubblica e agli stessi giovani che sono stati esclusi, e che è sul tappeto, che ne abbiamo anche fatto, c'è stato anche un momento di discussione esterna purtroppo al Consiglio Comunale, è la questione del servizio civile,
ma anche della selezione del piano di zona.
E della selezione del piano di zona, entrambe le cose. Innanzitutto si parla di persone che hanno comunque diritto ad avere del lavoro, ad avere un lavoro, ci mancherebbe altro, no? Però naturalmente troppo imparentati.
No, a me la
così
cosa...
come ci sono naturalmente delle questioni che non sono affatto chiare a proposito dei criteri di selezione e dei colloqui che sono avvenuti all'ultima selezione del servizio civile. È evidente che queste cose naturalmente mortificano nel cuore i giovani di Eboli, e non può passare nel paese che per avere anche un lavoro provvisorio si deve
fare un'esperienza,
si deve per forza essere amici o del sindaco o del presidente del consiglio o di chi che sia.
Io sono stato uno dei fautori sempre del servizio civile, e su questo voi sapete bene, anche come blog abbiamo presentato un'interrogazione, una conferenza stampa. La cosa che a me mi ha lasciato molto perplesso è che, al di là dei nomi e al di là del fatto che il primo è un membro che ha un ruolo all'interno del movimento giovanile del Partito Democratico, questo non è una questione che mi meraviglia, se quella stessa persona ha esperienze e ha i titoli rispetto all'oggetto della selezione del servizio civile. Se vai a vedere nella selezione del servizio civile e ti vai a rendere conto anche della capacità che chiedevano, delle conoscenze e dei titoli, andiamo a renderci conto che molti degli esclusi avevano solo come esperienze e come titoli maggiori del primo, poi andiamo a scalare. Allora questa cosa mi lascia perplesso. Poi è evidente che...
E avete intenzione di chiedere la pubblicazione degli atti?
Abbiamo chiesto già nell'interrogazione la pubblicazione degli atti, visto che l'amministrazione è tardiva nel darci la risposta, provvederemo anche a fare una comunicazione ai funzionari per averla direttamente, per la pubblicazione comunque delle risposte. Questo è un esempio in cui chi oggi crede, e guarda che sono tanti i ragazzi che si sono laureati nel settore della scienza dell'educazione, scienza della formazione, che hanno fatto una scelta professionale di vita, perché chi si laurea in un settore particolare collegato al mondo del sociale e l'esperienza del servizio civile non soltanto è utile dal punto di vista economico e contributivo, perché c'è anche un anno di contribuzione, ma è importante dal punto di vista dell'esperienza. Una cosa è fare un'esperienza a chi davvero è finalizzato il progetto, altra cosa è fare l'esperienza perché apparentemente deve seguire quel progetto, ma poi sostanzialmente fa le attività politiche che potrebbe fare anche in una sede di partito.
L'ultima domanda e poi chiudiamo. A proposito, diciamo, della... voi avete chiesto la dimissione di Marchionne, l'ultimo vostro comunicato.
Una volta, sì.
Nell'ultimo comunicato avete chiesto le dimissioni. La domanda specifica adesso è politica, è solo politica. Io vedo nel Consiglio Comunale che non c'è molto collante nelle opposizioni, vedo 3-4 opposizioni, e la domanda specifica è proprio questa: i rapporti politici nell'opposizione come sono?
No, io devo dire la verità, sono 3 le opposizioni, cioè quella all'interno dei riformi e del PD, c'è l'opposizione di sinistra, solo apparente, quella di Rosania, perché è una falsa opposizione, e devo dire, specie negli ultimi 6-7 mesi, l'opposizione del centrodestra si è rafforzata e si è unita.
Io mi riferivo all'opposizione di centrodestra, perché quando per esempio ti arrivano 4 comunicati, 3 comunicati, e non una sola posizione congiunta, naturalmente diviene evidente.
Se vai a vedere che poi i punti nudi sono simili, però è giusto che ognuno poi cerca di mantenere una sua autonomia, però come vedi anche le opposizioni del centro-destra ci supportiamo l'una con l'altra, infatti sono tante le iniziative che stiamo facendo insieme come gruppo della PDR e del nuovo PSI, che siamo federati innanzitutto, quindi abbiamo tutti la doppia destra, almeno parlo quelli del nuovo PSI. Anzi, devo dire la verità, ultimamente il rapporto con i 7 del gruppo consigliare si è rafforzato, è migliorato, c'è una unità di intenti anche nella funzione, nella futura organizzazione del partito a livello comunale. Ultimamente stiamo raccogliendo una petizione, per esempio, importante, presenteremo anche qui degli esposti alla Procura per quanto riguarda la questione del parcheggio di Via di Nofri. Abbiamo fatto una petizione in piazza, abbiamo preso quasi 600 firme, vorremmo arrivare almeno a oltre 1000 firme per poterle portare poi anche agli organi competenti. Io vedo invece che, almeno non lo dico perché devo convincere qualcuno, anzi, lo dico perché sono convinto, io vedo nel gruppo consigliere ben diretto da Fausto Vecchio, con Vito Busito, De Mario Cardillo e Lazzaro Lenzi, che fa anche un ottimo lavoro, diciamo, di rete, con me, Fido Santo e Ennio Ginetti, una buona sinergia, devo dire la verità.
Sono prove tecniche per le prossime
comunali, di presentarci compatti, almeno come c'è adesso. L'obiettivo è sicuro che, a differenza del passato, l'obiettivo su cui noi puntiamo alle prossime comunali, chiunque sia il candidato sindaco, di presentarci in modo unitario e compatti, perché credo che questa volta davvero il centro-destra si può giocare la carta di vincere per la prima volta le comunali a deboli. Se unito e compatto, io credo che ci sono tutte le forze e gli strumenti. E dico l'ultima cosa, ci tengo molto a sottolinearlo, io che sono ormai da 2 anni che sono dentro questa coalizione, non è vero che non ci sono professionalità, gli uomini competenti e preparati e che amano la propria città, e lo può dimostrare nel caso in cui i cittadini ci daranno la possibilità di farlo.
Va benissimo.
Va buono.